Il camera operatoria, cosa c'è di grande in camera operatoria? La luce, l'illuminazione. Bisogna illuminare fortemente dove si fa un'operazione, se no nessun medico, nessun chirurgo è disposto ad operare nella penombra. Allora, nel fare grande luce, certamente il tema dell'aprire l'amministrazione, aprire i suoi dati sia all'interno che all'esterno è fondamentale. Io vi chiederei, il convegno di ieri ci ha dimostrato che si possono dire delle cose molto importanti anche in 5 minuti, quindi io vi chiederei in una breve battuta, di un rapido giro, prima di dare la parola al Ministro, ma veramente in 2-3 minuti, ciascuno di voi di riprendere questo tema dei dati aperti, della total disclosure, verso i cittadini ma verso anche le amministrazioni. Pensate alle amministrazioni che devono interagire con più banche dati e molto spesso queste banche dati non sono fatte per parlarsi tra di loro. Questo senso della conoscenza che circola in uno Stato che diventa una casa di vetro, come la vedete, se la vedete possibile, e cosa vi aspettate nei prossimi 2-3 anni, almeno al confine di questa legislatura, che non sapremo quanto dura, ma tutti ci auguriamo che duri fino alla sua fine naturale. Prego, ricominciamo da Marco Icardi, brevissimamente, vi chiedo veramente di essere molto brevi perché vorrei poi, tutti quanti noi siamo venuti soprattutto per ascoltare il Ministro Padoan, per sentire ciascuno di noi ma soprattutto il Ministro.
Certo, grazie. Due battute. L'abbiamo già detto e l'ho detto nel mio primo intervento, open data e tecnologie sono la base abilitante per quanto ci proponiamo come crescita. Ma io torno su un tema centrale che è quello dell'eccellenza delle persone che abbiamo all'interno della nostra pubblica amministrazione, che hanno la capacità di innovare e di portare innovazione. Ieri il Ministro Madia parlava di una scuola unica per la pubblica amministrazione che porti quell'eccellenza italiana all'interno della struttura e della più grande azienda in Italia, che è appunto la pubblica amministrazione. Ecco, secondo me formare le competenze per analizzare quei dati che sono oggi disponibili è forse il primo obiettivo che ci dobbiamo porre. In America stimano una crescita del PIL del 4% grazie all'analisi dei dati che sono disponibili, cioè la creazione di posti di lavoro e la crescita che tutti ci auguriamo. La responsabilità quindi di cui parlavi e il coraggio è intraprendere questa strada ora in maniera decisa.
Grazie Marco. Mentre stiamo parlando qui c'è un altro convegno che stiamo sulle competenze digitali, partiamo da un dato, anche lì ci sono qualche centinaia di migliaia di posti di lavoro possibili proprio nell'analisi dei dati, Marco. Se riusciamo a far ripartire questo grande patrimonio comune, probabilmente riusciamo a fare occupazione e buona occupazione. Pier Francesco Di Giuseppe.
Grazie, cercherò di essere rapidissimo. Due flash, un brevissimo flash promozionale sulla fatturazione elettronica. Come Oracle Italia abbiamo investito nella realizzazione di una serie di soluzioni che sperabilmente potranno aiutare i vari intermediari che dall'anno prossimo a livello regionale dovranno svolgere il ruolo che la SOGEI ha quest'anno gestito e facilitare quindi l'introduzione della fatturazione elettronica anche a livello regionale o più basso. Un flash invece sulla vicenda Big Data, faccio un passo indietro, estrema sintesi. Credo che la riforma della pubblica amministrazione e le tecnologie debbano essere presi a pretesto per fare un salto generazionale. Cosa intendo per salto generazionale? Io ho diversi paesi al di fuori dell'Italia che stanno dotandosi di un sistema finanziario che non prevede lo sportello bancario. Lo sportello bancario, come noi l'abbiamo conosciuto, è un residuato del passato. Fra 20 anni non ci saranno più sportelli bancari, lo sappiamo tutti anche in questo paese. Altri paesi che stanno affacciandosi allo sviluppo in Medio Oriente hanno deciso di non percorrere la strada di costruire una rete di sportelli bancari per poi smontarla fra 10 anni, hanno deciso di attualizzare tecnologie informatiche e la banca la faccio online tramite il cellulare. Questo è un esempio di salto generazionale, di discontinuità. Allora, dovremo come paese, come amministrazione, porci il problema di fare simili salti di discontinuità. E allora, visto che si parla del futuro, lasciatemi fare un sogno. La nostra visione Oracle per quello che è l'evoluzione delle tecnologie nell'ambito della pubblica amministrazione è quello che noi chiamiamo informatichese un modello federato, ovvero sia dove non c'è un unico fornitore di servizio ma c'è una trilogia composta dalla pubblica amministrazione, dalle aziende e dai cittadini che interagiscono tra di loro via web. questo tipo di evoluzione è nei fatti, è questione solo di quando si concretizzerà. Secondo Oracle questo approccio deve essere accelerato il più possibile, perché produrrà enormi benefici in termini di efficacia ed efficienza. Si può fare? Sì, gli strumenti ci sono, e adesso prendo solo un flash di quello che comunemente si chiama Big Data. Quello che grandi società di telecomunicazioni stanno già facendo è utilizzare i dati strutturati che hanno al loro interno sui propri clienti e le comunicazioni che avvengono a livello di clienti e di aziende sul web per andare a analizzare qual è la percezione del servizio dell'azienda da parte dei clienti. Questo è un passo ulteriore, non è quello di cui parlavamo prima nel precedente intervento, un'analisi ex post ed ex ante di quelli che sono gli indicatori finanziari del comportamento della struttura. Qui stiamo parlando della capacità prossima avventura delle strutture, aziende già oggi, pubblica amministrazione forse domani, di intercettare via web quelli che sono gli interessi, gli obiettivi, le necessità dei cittadini e in modo molto più rapido ed efficace di quanto oggi fosse possibile, sia possibile soddisfarli o almeno valutare se è possibile e doveroso soddisfarli. Questo è il mondo complesso di tecnologie che noi racchiudiamo sotto la sigla Big Data. È una grande opportunità, e torno al mio precedente incipit, è un'opportunità che il Paese dovrebbe cogliere di fare questo salto generazionale, di procedere a una nuova generazione di tecnologie e non attardarsi a realizzare oggi quello che probabilmente fra 5 anni sarà già obsoleto. Grazie.
Grazie per Francesco. Franco Masera.
Direi brevemente, da diverse parti si sta affrontando il tema come si fa a semplificare e far funzionare la macchina amministrativa. Perché nello Stato ci sono due grandi componenti, alcune macchine operative, sanità, servizi, che necessitano di efficientamento, ma la macchina amministrativa necessita di riforma. Che cos'è la riforma? È stato già evocato quali sono i capisaldi. Il sistema amministrativo è stato spacchettato nel tempo in sottoinsiemi procedurali non connessi fra di loro. In altre parole, il sistema non è stata fatta un'ingegnerizzazione di che cosa serve e come deve essere fatto. Vi cito un esempio, la famosa scheda elettorale è un oggetto che ormai è privo di qualsiasi utilità sostanziale. Però chi è che si pone il quesito serve e perché serve e perché ce l'abbiamo ancora? Lo stesso quesito si poteva porre, è stato risolto nell'ambito dell'INPS, con i certificati medici di natura cartacea. Arrivavano con un 40% in meno di quelli che erano necessari, l'attività di controllo se ne arriva al 40% in meno di quelli che dovrebbero arrivare e non c'è nessuna sanzione, è praticamente inutile. Anche quelli sono esempi di processi e procedure che sono figli di retaggi storici ma non sono state mai poste seriamente sotto analisi e reingegnerizzazione. Ripeto, l'investimento nelle sole tecnologie è solo pericoloso perché non fa che cristallizzare processi e procedure sbagliate. Quindi prima di investire in tecnologie bisogna fare una seria reingegnerizzazione dei processi che la pubblica amministrazione non ha mai fatto. Questa reingegnerizzazione, per esempio, cito l'esempio dell'Inghilterra, si è basata su due grandi capisaldi logici e molto semplici. Il primo è l'eliminazione della discrezionalità. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella nostra pubblica amministrazione il funzionario pubblico viene richiesta il suo parere, cioè la discrezionalità è l'oggetto proprio sostanziale del ruolo. In realtà la discrezionalità è un problema serio perché produce allungamento dei tempi, non controllo dei tempi e francamente delle derive etiche che alle volte sono anche pericolose. Quindi il paradigma va sovvertito, le tecnologie consentono di sostituire agevolmente la cosiddetta discrezionalità con sistemi parametrici e tabellari che consentono l'assunzione della decisione istantanea nell'ambito del processo. Perché delegare al funzionario una, tra virgolette, perdita di tempo quando quello che poi lui realizza è un'analisi di tabelle, decidere di usare la tabella A piuttosto che la tabella B e applicarla quando il sistema informativo lo potrebbe fare? Perché usiamo ancora il modulo cartaceo che costringe qualcuno a compilarlo, qualcun altro a ridigitarlo? La pubblica amministrazione, il 30% del lavoro dell'attività amministrativa è privo di senso, è ridigitare dei dati che un cittadino ha già scritto sul modulo cartaceo. Francamente è inimmaginabile che il modello logico e culturale sia ancora il passaggio dalla carta. Il passaggio è digitale. Per chi ha delle difficoltà digitali, come avviene per esempio in Inghilterra, l'ufficio pubblico, o meglio l'ufficio postale, diventano dei CAF di assistenza agli analfabeti digitali, cioè in altre parole c'è una signorina che si siede accanto e gli fa la transazione, perché è chiaro che noi possiamo pretendere che tutti diventano internetiani. Però con un modello culturale che fa evolvere la cultura, non la fa arretrare al modulo cartaceo, nel giro di presumibilmente di 10 anni quasi tutti i cittadini, o comunque una cospicua quota, sarà in grado di essere autosufficiente nel dialogo con lo Stato. E lo Stato risparmierà il 40% del costo, che è la digitazione di dati inutili, cioè inutili nel senso che sono forniti in maniera cartacea. Quindi i paradigmi è rivedere i processi, semplificarli, domandarsi il perché esiste innanzitutto un processo, perché la stratificazione nel tempo delle norme, la lotta alla semplificazione che parte dalla norma, parte dal punto sbagliato. Prima bisogna decidere qual è il processo giusto e poi si eliminano le norme che sono interconnesse rispetto al processo che va ottimizzato, perché se uno parte dalla norma non può capire se è giusto o sbagliato se non ha prima fatto l'analisi del processo logico sottostante. Quindi il mio invito è non continuare a parlare di semplificazione pensando che ci sia qualcuno che legge una norma e decide di cambiarla se prima non ha fatto una rivisitazione del processo. È impossibile cambiare una norma se non si è fatto un ridisegno del processo. L'unica cosa che si fa è si crea confusione, perché nessuno fa un'analisi logica di cosa serve e soprattutto di che cosa non serve.
Grazie.
Un'ultima considerazione. Questa deve diventare una opera infrastrutturale del paese, cioè non considerarlo un accessorio, cioè o ci si convince che nelle infrastrutture del paese, oltre alla TAV, bisogna investire in infrastrutture leggere ma di grande rilievo e si costruisce un percorso con impegno serio, cioè analisti che fanno analisi di processi sostenuti da una presidenza del Consiglio che li sostiene nel tempo passando anche i vari governi, e si arriva a completare il tunnel della TAV come tutti i progetti infrastrutturali con programmazione, controlli e investimenti seri per realizzarle queste cose. Aggiungo che nel semestre europeo, dove l'Italia si candida tutto sommato con un ruolo di visibilità politica interessante, candidarsi a essere il benchmark in Europa di un progetto di innovazione vera della PA, l'innovazione è cambiare i processi, non cambiare la spesa. Cioè, vuol dire, l'intervento sui tagli lineari a beni e servizi, sì, per carità, si può continuare a fare, ma se non si cambia la domanda è, serve un certificato elettorale? Se la risposta è no, perché ormai i tabulati arrivano con l'indicazione di chi ha diritto al voto, non solo di chi è riscritto all'anagrafe, il che vuol dire che il certificato elettorale non serve più a nulla, volendo arrivare alla sostanza. Però ci deve essere qualcuno che fa un'analisi di queste cose e incomincia a assumere, ma non la fa in modo estemporaneo. La cosa peggiore è decidere di analizzare un unico processo perché quello è diventato quello apicale e poi lasciar perdere tutto il resto. Deve essere un progetto infrastrutturale che fa pulizia nel giro di 4-5 anni del sistema organizzativo dello Stato.
Grazie, grazie dottor Masera.